leggendo occorre sempre ricordare la distinzione tra quello che l'Evangelo Cristo dice e quello come lo dice, quello che vuol dire che è sempre valido la parola di Dio, valida per noi, come lo dice la parte delle sculture letterarie dell'epoca. Quindi in questo brano, ricordo, non è tanto il resoconto storico, da una storia parte giornalistica dell'incontro di Gesù con un individuo, ma un profondo insegnamento teologico con il quale l'Evangelista vuol dire qual è l'atteggiamento che Dio ha con l'umanità, un'umanità particolare, l'umanità che si è allontanata da lui e che vive nel peccato. Ebbene, quando Dio incontra l'uomo, caso la donna che rappresenta l'umanità, quando incontra l'uomo peccatore, non lo minaccia, non lo castiga, ma gli presenta il dono. Ricordate all'inizio dice che Gesù doveva attraversare la Samaria. Nella religione il Dio offeso attende che l'uomo pentito e contrito vada da lui a chiedere il perdono. Nella fede il Dio che non si offende è lui che va incontro alla persona per recuperarlo e restituirgli la sua finestra di vita. Quindi Gesù, a questa donna, una parte importante, se tu conoscessi il dono di Dio. E questo dono di Dio qual è? Non più una legge esterna da osservare, una legge che, come abbiamo detto, è ingiusta. Perché Gesù non si lascia mai guidare dalla legge di Dio, ma sempre dall'amore del Padre? La legge di Dio, se notate nei Vangeli, è sempre lo strumento in mano alle autorità religiose per consolidare il proprio potere. Mai si invoca la legge di Dio quando è a favore della gente. È strano questo. Non c'è una volta in cui si rifà alla legge divina quando è a favore concreto della gente. Le autorità religiose si rifanno alla legge di Dio sempre per difendere il proprio prestigio, il proprio potere e consolidare il proprio dominio sugli altri. Gesù no. Gesù non si rifà alla legge di Dio, ma all'amore del Padre. E l'amore del Padre, abbiamo detto, guarda i bisogni delle persone. Perché Gesù non si rifà alla legge di Dio? Perché una legge, anche la più santa, la più perfetta, automaticamente divide le persone tra chi la può osservare e chi non la può o non la può ne osservare. E quindi la legge separa tanta gente per tutti. E Gesù, allora è venuto a superare tutto questo, e la stessa donna samaritana dice che questo dono di Dio non è una legge esterna che lei si deve sforzare di osservare, ma è l'accoglienza dell'amore di Dio, sull'immagine di quest'altro che rappresenta lo Spirito, l'accoglienza di questo dono di Dio che una volta accolto diventa una fonte di vita, cioè l'amore come crescita di persone. Quindi non più una legge da osservare, ma un amore da cogliere e da praticare. Gli dice la donna, Signore, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non debba letteralmente, questo greco, attraversare per attingere. Il verbo attraversare sono le attività dell'artista, nel Vangelo di Giovanni viene presentato soltanto due volte. All'inizio, quando Gesù attraversa la Samaria, doveva attraversare la Samaria, e adesso qui. Quindi Gesù attraversa la Samaria perché la Samaritana non debba attraversare più. Allora la Samaritana comprende quello che Gesù intende offrire e si dichiara disposta ad abbandonare il posto della legge per accogliere questa novità del rapporto con il Signore. Notate che all'inizio è stato Gesù a chiedere da bere alla Samaritana, adesso è la donna che chiede l'acqua a Gesù. Qui, se noi lo prendiamo come se fosse un resoconto storico, c'è un cambio di argomento che veramente ci lascia sconcertati. Le disse, va, chiama, come sono i miei fatti, cosa c'entra il marito? Gesù gli sta parlando a questa donna, perché a questo punto del discorso Gesù interrompe questa relazione molto bella, molto alta, hai visto che si parla dello spirito che partiva dentro le persone, e Gesù le chiede, va e chiama un marito. La donna risponde, non c'ho marito. E Gesù, attenzione perché questo versetto è il cavallo di battaglia dei moralisti, perché non va più questo Gesù che perdona le prostitute, che perdona le adulte, questo Gesù di manica troppo larga. Allora i moralisti si rifanno, sì però alla samaritana gli ha detto cosa gli ha detto. Hai detto bene, non ho marito, perché hai 5 mariti hai avuto e quello che hai ora non è tuo marito. in questo hai detto la verità. Attenzione, non è che Gesù adesso improvvisamente si prova a fare il moralista e fa il predicotto a questa donna. Abbiamo detto che siamo in un contesto religioso, la donna rappresenta la Samaria. La Samaria al tempo delle invasioni, delle deportazioni, degli assiri, dei babilonesi, era stata svuotata dei suoi principali abitanti, componenti delle caste alte, e ripopolata da coloni assiri babilonesi, ognuno dei quali, questi coloni stranieri, sono arrivati in Samaria e hanno adorato sul monte, cioè il monte c'è ancora, sul monte Gerizim c'era il tempio al Dio di Israele. Quindi hanno adorato il Dio di Israele. Ma poi c'è il libro dei Re, il secondo libro dei Re, su cinque monti o cinque colli, quindi su cinque monti, avevano costruito cinque templi agli dei, ognuno si era portato. Quindi la Samaria nel corso delle guerre era stata svuotata dai suoi abitanti, gli invasori, gli occupanti avevano colonizzato, trasportato lì gente di altre popolazioni e ognuna di queste si era portata la sua divinità e le divinità avevano ognuna il loro tempio o un muro. Nella lingua ebraica il termine signore e marito è lo stesso, abbiamo visto, ricordando la persona, il termine Baal significa sia signore che marito. Allora, quando Gesù dice alla donna, hai detto bene, non ho marito, perché cinque mariti hai avuto e quello che è ora non è tuo marito, in questo hai detto la verità, non sta facendo una predica morale a una donna un po' pace, ma sta richiamando la situazione della Samaria, dove ci sono cinque monti con cinque dei, sono questi i mariti della Samaritana, e quello che hai adesso non è tuo marito perché è in condivisione con tutta quest'altra cooperativa di mariti. Ma perché Gesù le dice questo? Perché Gesù le ha offerto il dono di Dio. Ma per accogliere il dono di Dio, la donna deve rompere con le altre divinità che promettono una felicità che non possono donare. Quindi Gesù offre il dono di Dio, però gli dice, se vuoi accogliere questo dono di Dio, devi troncare con quelle divinità che anziché trasmettere la vita te la tolgono. Perché mentre Dio è il Padre che comunica la vita, le altre divinità sono quelli che lo tolgono. Fintanto che non brilla la luce del vero Dio, esisteranno sempre delle false divinità che continuamente chiedono il tributo in vite umane. Quindi è urgente più che mai che questo messaggio di Gesù si rivolga. Per i doni, per noi pensiamo che non è che abbiamo le divinità ai Baal o altre divinità, ma per l'idolatria è l'adesione a un qualcosa che toglie la vita dell'uomo anziché comunicare. Quindi tutto quello che toglie, che impedisce o che mutila la vita dell'uomo, questo è un idolo. Noi adesso faccio un esempio proprio banale e stupido, ma per dare l'idea, quando un giorno parlavamo di sacrificare i figli al Dio Moloch, inorridiamo. Ebbene, c'era un sacrificio quotidiano di giovani immolati alla dea velocità, alla dea macchina, alla dea cosa, eppure ci si è battuto. C'è una strage continua di giovani che vengono immolati a causa delle false divinità, alle miti che dalle vita la tolgono. Quindi questo discorso di Gesù non è un discorso di archeologia, non è un discorso di 2000 anni fa, ma un discorso sempre fatto. Per accogliere il dono di Dio occorre togliere e chiudere con le altre divinità. Gli dice la donna, Signore, detto che tu sei un profeta, la donna poco a poco comincia a comprendere l'identità dell'interlocutore e ha capito che Gesù è un profeta, allora vuole risolvere quella questione di vita dei samaritani. Dice, i nostri padri hanno trovato sopra questo monte, è il monte Gerizim. Voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui si deve adorare. Lei è pronta. è pronta a dimenticare le cinque divinità, ha capito che l'unico Dio è Yahweh, ma dove? Perché i nostri padri erano sempre adorati qui al Monte Carismi. Voi dite che era a Gerusalemme, quindi lei, la donna, vuole sapere, la donna ha capito qual è lo stato, ma crede che la relazione con Dio sia fornita dall'andare in un determinato santuario. E adesso è disposto a tornare verso il Signore Dio, verso Dio, ma vuole sapere dove sta. Quindi la donna, ho capito tutto, sono disposta, dove vado? Visto questo monte o devo venire a Gerusalemme? Ed ecco la frase solenne, importante di Gesù, che determina la fine della religione, del culto, del tempio e l'inizio di un'epoca nuova. Le dice Gesù, credimi donna. Sono tre i personaggi femminili nel Vangelo ai quali Gesù si rivolge con l'appellativo donna, che significa molto con la sposata, e sono le tre immagini della sposa. Quindi Gesù si rivolge a tre personaggi femminili chiamandoli donna, che significa moglie, e le immagini della sposa. La prima è la madre. E alle nozze di Cana Gesù si rivolge alla madre chiamandola donna, e strano che un figlio si rivolge alla madre chiamandola moglie, ma la madre rappresenta la sposa fedele di Dio, che sempre ha avuto questo rapporto d'amore con il suo sposo. Quindi la madre rappresenta la sposa fedele. Qui la samaritana è la sposa adultera, che oltre a lei c'ha anche cinque divinità, che lo sposo riconquista non con delle minacce, non con delle pene, ma con una nuova offerta d'amore. Infine, l'ultima sarà Maria di Magdala, la Maddalena, che rappresenta la comunità della nuova alleanza. Quindi sono tre donne che rappresentano le spose di Dio, la sposa sempre fedele dell'antico, la sposa adultera che lo sposo riconquista, e Maria di Magdala che rappresenta la nuova comunità. Credo donna, viene l'ora, quando adesso questo monte per Gerusalemme adorerete il Padre. Vedete, Gesù non parla di Dio, ma parla di Padre, una relazione completamente diversa. È finita l'epoca dei tempi, è finita l'epoca dei santuari, e Gesù, anziché parlare di Dio, parla di Padre. Se il Dio della religione necessita di un tempio e di un culto, il Padre, per essere Padre, ha bisogno di figli che gli assomigliano. Ricordate oggi quando c'è la domanda di questa conoscenza di Dio, diciamo che Dio sarà tutto per tutti quando tutti gli uomini saranno suoi figli. Dio ha bisogno di un tempio e di un culto, ma il Padre ha bisogno di figli che gli assomigliano. Il Dio della religione chiede dei uomini che obbediscono alla sua legge, il Padre di Gesù chiede uomini che gli assomiglino nel suo cuore. Allora dice Gesù, viene l'ora che adesso questo monte, né a Gerusalemme, adorerete il Padre. È finita l'epoca di santuario. Per questa nuova relazione che Gesù ha voluto proporre con il Padre, non c'è più bisogno di un tempio, non c'è più bisogno di un santuario. Perché, dice Gesù, voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, la salvezza che propone Gesù, e lo stesso Gesù, il Messia, il fratello della croce, verrà chiamato come i re e i giudei, e Gesù denuncia l'idolatria dei samaritani, perché i samaritani, per la loro separazione dagli non avevano ricevuto il messaggio dei profeti. Ma vede l'ora di questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Il Padre infatti cerca tali adoratori. La somiglianza al suo amore è l'unico punto che Dio richiede. E per la madre non c'è bisogno di un luogo particolare, non c'è bisogno di regole scritte che ci dicano come amare, non c'è bisogno di circostanze particolari, bisogni particolari. La donna desiderava sapere dove si doveva recare per offrire culto a Dio. Gesù gli risponde, guarda, che è Dio che si offre a te, dandoti la tua stessa capacità d'amare. Quindi la donna vuole sapere da Gesù dove devo andare a rendere conto a Dio, offrire a Dio. Gesù dice, ma che Dio che si offre a te. Il Signore non aspetta doni degli uomini, ma è Lui che si fa dono. Quindi Gesù annuncia un cambio radicale. È finita l'epoca dei templi, è finita l'epoca dei santuari. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, un'espressione greca che significa un amore fedele. L'unico punto che Dio richiede è l'accoglienza del suo amore e il prolungamento di questo amore, un amore fedele. Amore fedele significa, ricordate stamattina, quell'amore che vuol bene anche a chi non lo merita, quell'amore che fa del bene senza attendere nulla in cambio, quell'amore che concede il perdono prima che questo venga richiesto. Dal punto al Padre, quindi, è collaborare alla sua azione che radice, comunicando la vita ai uomini. Tutto questo Gesù richiede. Tutti gli altri punti forse soddisferanno le necessità delle persone religiose, ma non realizzano il desiderio di Dio. Quindi il Dio di Gesù non chiede sacrifici alle persone, ma è Lui che si è fatto sacrificio per donarsi alla gente. Questa espressione di Gesù è molto importante e Lui la commenta ancora: Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Abbiamo detto questa mattina, rispondendo alla domanda, che lo spirito è quel dinamismo di vita e di amore che procede da Dio e che desidera comunicarsi all'uomo. Il punto, l'unico punto che il Padre cerca è il prolungamento di questo dinamismo, di questa forza d'amore che Lui stesso è e che Lui comunica. Questa è la sua volontà. Qui ritorna di nuovo il termine molto bene. La volontà di Dio è l'accoglienza del suo amore, l'arricchimento di questo amore con il nostro amore, con la nostra capacità d'amore, e il prolungamento agli altri. L'esperienza di questo amore produce in ogni uomo la capacità di amare generosamente come si sente amato, e l'uomo attraverso la pratica crescente di questo amore diventa sempre più assomigliante al Padre. Mentre nella legge l'obbedienza separava colui che ordina e colui che obbedisce, nell'amore l'amore rende le persone sempre più simili. Quindi non sono più gli uomini che devono offrire punto a Dio, ma Dio che si offre agli uomini. Tutto qui. Il messaggio di Gesù è racchiuso tutto qui. È finita l'epoca dei templi, è finita l'epoca dei santuari, è finita l'epoca del culto, culto che non faceva altro che l'uomo diminuisse se stesso per esaltare la santità di Dio. Nel culto era l'uomo che doveva togliersi il pane dalla bocca per offrirlo alla divinità. Gesù non accetta questo. Gesù presenta un Dio che si fa pane per darsi agli uomini. Non è l'uomo che deve farsi pane per offrirlo a Dio, ma è Dio che si fa pane per offrirsi a Dio. Quindi il Signore di Gesù non aspetta i doni dell'umanità, ma lui stesso si fa dono per l'umanità. Ed ecco allora che arriviamo al punto importante del tema. Gli dice la donna, so che deve venire il Messia. Questa altro che donna, questa è una teologa. Vedete come ha cominciato all'inizio, giudeo, signore, profeta. Adesso lei ha già capito, so che deve venire il Messia, quello chiamato Cristo. Quando verrà, annuncerà a noi tutto quanto. Le dice Gesù, io sono, il nome divino era io sono. Quindi quando Gesù dice io sono, non è una semplice espressione di esistenza, ma Gesù rivendica la finezza della condizione divina. Quindi Gesù rivendica la finezza della condizione divina e dice io sono colui che parla. L'unica volta che Gesù si rivela come il Messia, come il Cristo, è con una persona sbagliata, perché è una donna. Le donne non sono credibili. Le donne sono costituzionalmente bugiate e non possono essere ascoltate come testimoni. Non è una mia opinione, questa è l'opinione della mia. Voi sapete che io non accosto mai la parola a una donna, mai. l'ha fatto una volta sola, ma poi se ne è ripartito, si è pentito e non ha più rivolto la parola alla donna. Nel libro di Genesi si legge che quando Dio, Yahvé, dice ad Abramo, a Sara, che sarà un figlio, capirà che Yahvé era già decreto. Abramo era già, Sara pure, Sara si sconfisce da Sara. Il padre Eterno si è accorto, gli fa, hai riso? Questo poveretto racconta gli aventi, insomma, ti sei riso? Poi la donna gli dice, no, non riso. Oh, il padre Eterno se ne è legato, ha detto, da quella volta Dio non ha più rivolto la parola a una donna. E per questo motivo, per la risposta di Sara a questa bugia, la legislazione giuridica e pratica considerava le donne costituzionalmente bugiate e non potevano essere ascoltate come testimoni. Quindi Gesù sceglie come testimone della sua realtà di Messia proprio una donna. Gesù dice io sono colui che vi parla. Poi la donna si fa la prima di Israele, va a annunziare il fatto in paese e quando i samaritani vengono da Gesù gli dicono non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo detto e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo e questo sarà il titolo che vedremo domani, quello di Gesù, il Salvatore. Allora, Gesù si manifesta come Messia a una donna che rappresenta la sposa adultera, non viene conquistata attraverso delle minacce se non ti converti e così così, ma attraverso un'offerta d'amore e Gesù, rivelandosi come Messia, rivela un nuovo rapporto con Dio. È finita l'epoca di offrire a Dio. Offrire a Dio è inutile perché Dio non chiede offerte e se è inutile è nocivo. Quindi dovremo un po' abituarci a cambiare il nostro linguaggio. Vedete, la riscoperta del Vangelo da parte della Chiesa è abbastanza recente, dal Concilio Vaticano II. Qualcosina si è fatto, però certe idee, certi atteggiamenti religiosi rimangono nell'intimo delle persone e chissà gli anni o i secoli che ci vorranno per sradicarlo. Pensate, sono ormai 60 anni dal cambiamento liturgico quasi del rituale dell'Eucaristia e quell'atto della messa che si chiamava offertorio è stato sostituito con la definizione di presentazione dei doni. È importante questa indicazione. Offertorio indicava un atteggiamento religioso, l'uomo che deve offrire a Dio. Presentazione dei doni no, il riconoscimento che di quello che si ha è un riconoscimento di Dio. Questo 60 anni, tempo troppo, no? È il concilio adesso andato avanti con gli anni, quindi un buon tempo, era il numero simbolico, è quello che dagli anni 60. Ci siamo quasi, no? Quindi, in questo episodio importante, Gesù viene a proporre una nuova relazione con Dio. Questa è nuova, completamente inedita. In tutte le religioni l'uomo è chiamato a offrire a Dio. Era inaudito e pensante l'idea di un Dio che lui si offre all'uomo. In tutte le religioni l'uomo è al servizio di Dio. È impensabile un Dio al servizio dell'uomo. Fatto sta che se noi prendiamo questa realtà, la nostra esistenza cambia. Perché se è vero, e io ci vedo, ci crediamo che è vero, quello che ha detto Gesù, che questo Dio continuamente si offre, questo Dio continuamente si mette lui al servizio della nostra esistenza, la vita dei credenti per forza deve cambiare. E domani mattina concluderemo vedendo il titolo di Gesù, quale Salvatore, Liberatore e Redentore. Allora, come sempre spazio per gli interventi, per le domande, bravo Luciano che si è fatto aprire le finestre e questo lo scontato, è tutta un'altra cosa, guarda, tutta un'altra cosa. Io ho fatto la prima parte che ho andata adesso, guarda, se io veramente le ripeto, sì. Guarda.
Posso chiedere due piccole spiegazioni. Nella strategia del racconto di Giovanni, quando Gesù incontra, non dice una samaritana come dovrebbe essere logico, dice una donna di Samaria, ci sarà una ragione per cui invece di samaritana. E l'altro, nei tre titoli di Gesù, che da giudeo, uomo, signore, profeta e messia, c'è un crescendo. Questo crescendo sembra spezzato dalla parola signore, se signore è Kyrios, ossia se signore significa Dio.
Sì.
Allora, giudeo, uomo, Dio, poi diminuisce profeta, messia.
Sì, dunque la prima parola Gesù, Giovanni presenta una donna di Samaria, perché Giovanni vuole identificare questa donna con la Samaria. Con la Samaria. Avrei dovuto all'inizio fare tutta un'altra presentazione, ma ci tengo a quello che è. Questo episodio va letto alla luce del profeta Osea. Osea, un profeta della Samaria, e che è in base alla sua esperienza straordinaria che ha identificato il rapporto del popolo con Dio come quello di uno sposo con la sposa. Dio è lo sposo, Osea è stato il primo, e il popolo è la sposa. Ed è Osea che ha nel suo libro l'espressione che poi Gesù riprende, imparate cosa significa misericordia voglio e non sacrifici. Quando nel Vangelo di Matteo vedremo ancora, Gesù dice sono venuto a portare a compimento la legge e i profeti, non la devo dire, significa questo. Questa intuizione di Osea, di un Dio che non vuole sacrifici, era rimasta inascoltata. Perché c'è tutta la casta religiosa che ha un terrore di questo messaggio. Perché naturalmente si sacrifica Dio, ma non va a Dio, a chi va? Va ai sacerdoti. Quindi se la gente crede veramente che non c'è più bisogno di sacrificare a Dio, per noi è finita. Quindi Osea, in base alla sua esperienza matrimoniale, ha capito prima che il rapporto tra Dio e il suo popolo come quello di una sposa e una sposa, uno sposo e una sposa, e una sposa adultera. Sapete che Osea era sposato con Gomer, aveva avuto dei figli, ma ogni tanto questa gli scappava alla ricerca di nuovi amanti. Quando Osea finalmente prende la partenza della ricerca, gli denuncia tutte le sue malefatte, arrivata alla sentenza che la donna adultera era appena morta, dice perciò l'amore per questa donna è più forte del tradimento, e dice ti porterò nel deserto, la faderò nel cuore, mi chiamerai marito mio e non più padrone mio. Ricordate, padrone, signore, marito, l'ebraico è la stessa realtà. Cosa comprende Osea? Osea comprende quello che poi Gesù porterà al compimento, comprende una grande realtà. Nella dinamica religiosa c'era il peccato, poi c'era il pentimento o la conversione, il pentimento, la conversione, e tutto questo portava al perdono di Dio. Ebbene, Osea è talmente innamorato della voce che anche se questa la tradisce, lui le propone un nuovo piano di notte e la riprende con sé senza nessuna garanzia che questa donna poi rimanga con lui. Osea capisce che non è che si deve pentire la donna, si deve convertire per essere perdonata, ma lui la perdona e da questo perdono ci può essere un suo cambiamento. Allora Osea poi ha tutto questo in Dio. Mentre nella religione c'era il peccato, il pentimento, la conversione per ottenere il perdono, Osea comprende che Dio con il suo popolo è la mia richiesta. Prima viene il perdono, e il perdono può portare eventualmente alla conversione che cancella il peccato. E Gesù sarà quello che lo riprenderà. Quindi l'Evangelista struttura il ramo dell'incontro di Gesù con la Samaritana sulla fatta dire dalla vicenda di Osea, ecco perché viene presentata una donna di Samaria. In questa donna è presente la Samaritana. I titoli di Gesù, dice Fabio, c'è un crescendo che però sembra aspettato, perché a un certo momento c'è Signore e poi dopo c'è soltanto Messia.
Okay.
Profeta e Messia. Ma Signore, oltre a indicare la divinità, era un titolo che è rispettoso, perché non era tanto le persone. Guarda più o meno come lo diciamo il signor Tacito o la signora Tacito. Altre domande? Sì. Bello. Poi c'è. Bello, grazie.
No, volevo chiederti del libro del Papa, il figlio di Dio, io non l'ho letto, però siccome
e pensi che io l'abbia letto?
No, non possiamo io.
Non l'ho letto anche perché non entra. Purtroppo i libri da leggere nel nostro campo specifico sono tanti, non ci contente Salmi, Minacre, letture. E poi leggo dei commenti molto soggettivi a questo libro. È un mio libro per una persona di una certa età e di una scuola teologica del passato. Facita di eroi, probabilmente ha venuto a fare un vedere, a fare un civista, a fare un teologo, per esempio uno degli eroi più grossolani che c'è in questo libro, che confonde Abramo con Elia, confonde il monte Horeb con il monte Sinai, quindi eroi un po' grossolani, però è una persona con una certa età, si può fare contento.
Nel momento in cui io mi rendo conto che non riesco a fare, a mettere in pratica tutta quella bellissima teoria che ci ho dato stamattina della morte di Giovanni, che io sinceramente non ho riesco, no. Allora qual è il nostro atteggiamento di fronte ai nostri
problemi? Sì, ma è importante perché riguarda anche qui il brano che abbiamo visto. Cos'è la perfezione spirituale? Che fa parte dell'esperienza religiosa. Si chiama perfezione spirituale. La perfezione spirituale fa sì che l'individuo, l'uomo, vede quello che è, quindi pieno di limiti, di difetti, di presenze, di aspetti che la morale o la religione considerano negativi o nocivi o peccati. Quindi l'uomo non si accetta per quello che è, allora vuole superare questa sua realtà, vuole perfezionarsi. Quindi l'uomo nella perfezione spirituale non si accetta per quello che è, ma costruisce una specie di piedistallo dove c'è l'uomo ideale, quello che vorrebbe essere. Allora tutto il suo atteggiamento di preghiere, l'amore verso gli altri, l'atteggiamento che ha, la sua vita spirituale è tutta tesa in questo sforzo di essere questo qui. Cioè lui non si accetta così com'è, vede che ha degli aspetti negativi, degli atteggiamenti nocivi, degli atteggiamenti che sono riprovevoli da parte della religione, della morale, della società, non si accetta, allora vuole sublimarsi. Quindi tende a tutte le energie a fare che? A diventare questo qui. Abbiamo detto che la religione è atea e i religiosi sono atei e la perfezione spirituale è la via più diretta verso l'ateismo, perché questa persona è esclusivamente centrata su se stessa. Solo per la perfezione spirituale. Tutte le energie le centra su se stesso. La preghiera, la penitenza, il sacrificio, l'atteggiamento di vita, è tutto in funzione di sé. In funzione di sé perché deve arrivare a questo punto. Io non sono così, io sono diverso. E lo proverò che sono diverso. Quindi tutto l'impegno è essere diverso da quello che sono. Poi arriva il momento drammatico in cui si cade in una colpa, quello che noi chiamiamo il peccato. Nel momento del peccato questo momento viene distrutto e si ritrova in prigione. È un momento tremendo perché il peccato ci mette di fronte agli occhi quello che siamo veramente, non quello che pensavamo di essere, quello che volevamo essere. Allora la reazione che avviene in coloro che sono presi dal desiderio di perfezione spirituale è una reazione omicida che non potendo essere rivolta verso se stesso si rivolge verso gli altri. cioè io ho compiuto il peccato mi ha fatto vedere una certa realtà della mia esistenza che io rifiuto, che io non accetto, che dico che non fa parte di me, non sono io, è stato il diavolo che mi ha fatto cadere, sono stato tentato, è stato bello, ma come è stato possibile? Cerco tutte le scuse possibili per non ammettere quello che sono. Ma come ho fatto, ma non volevo, ma sì, il peccato mi fa vedere quello che so, la mia realtà. Io non l'accetto, l'aggressività che dovrei porgere verso di me, l'oriento verso lì, verso una persona nella quale individuo questa realtà che io non accetto. Quindi c'è un altro, una persona nella quale io individuo la realtà che io non accetto e verso questa persona sarò di un'ostilità omicida. Facciamo la prova. Vi è capitato mai di conoscere una persona senza neanche tanto conoscerla e di sentire subito un senso profondo di antipatia? Perché queste persone ci sono così antipatiche? Perché sono il nostro specchio. Ci assomigliano. Sì, veramente. Noi vediamo in loro quella realtà che noi non accettiamo, che non vogliamo, che rifiutiamo. Allora verso questa persona orientiamo questo istinto omicida. Quindi vedete che la perfezione spirituale è una perfezione diabolica. È una perfezione diabolica perché rende la persona atea, perché si tratta su se stesso. Quando capita la colpa, il peccato, il sentimento di una rabbia omicida che rovina la porta con gli altri, allora Gesù ci chiede di garantire l'idea di perfezione spirituale. La perfezione spirituale è tanto astratta e irraggiungibile quanto è grande la nostra ambizione spirituale. E poi soprattutto nella perfezione spirituale l'uomo spreca energie centrandosi su se stesso. Allora Gesù toglie la perfezione spirituale e parte invece del dono di sé. Se la perfezione spirituale è lontana e irraggiungibile, il dono di sé è immediato, concreto. Tutti ci possiamo donare all'altro, tutti ci possiamo mettere a servizio dell'altro. E mentre la perfezione spirituale, l'energia, descende su te stesso, per la tua perfezione, per la tua santità, per la tua crescita spirituale, nel dono dell'altro le energie le rivolgi verso l'altro. Ma quello che sei davanti non è quello che viene perso, ma quello che si fa crescere. E quando in questo cammino c'è l'incidente, c'è la colpa, c'è il peccato, è un attimo, signore, va bene, e ricominciamo da capo. Io dico, signore, ma hai fatto te? Non te fa me. Se me lo volevi, più bravo, buono, più buono, ma hai fatto così perché? Quindi, no, adesso sto scherzando a dire che nel momento della caduta è un momento sereno, non si sta a fare il processo, ma perché volevo, non volevo, sono stato tentato, è stato il diavolo, fa parte della vita e soprattutto io spero che tutti nella vita, almeno una volta, se non avete fatto anche tardi, abbiamo commesso un atto, un peccato di quelli che speriamo che gli altri non vengano mai a sapere perché ci rovineremo la reputazione. Un peccato di quelli grossi. È un'esperienza fondamentale di Dio nella propria vita. Perché quando finalmente si commette una colpa di quelle grosse, sapete cosa succede? Il dito con il quale si giudicavano gli altri si viene messo dietro. Prima quando non eravamo caduti era facile, no, quello, quell'altro, io perché prego, io perché così. Quando c'è capita a noi si dilatta il cuore e in una misura misericordiosa che assomiglia al cuore di Dio. Ecco perché la Chiesa proclama felice colpa anche la colpa più grande dell'umanità. Quello che allontana l'uomo da Dio non sono le colpe, non sono i peccati, fanno parte della crescita dell'umanità, possono essere trasformati in bene, perché pregando io girato il cuore a misericordia, quindi capisco di più le debolezze. Quante volte mi avevo detto a me non succederà mai, quando ci succede, che direzione, però da quel momento non si giudica più un piatto. Quindi le colpe e i peccati sono momenti di grazia. Basta, quelli che ci abbiamo già nel repertorio, non è che adesso non succede bene, stasera diamoci da fare. Basta, quindi, dove c'è Antonietta, dov'è? Antonietta dov'è?
no, che peccato di me.
No, non c'è quel peccato, se no, perché... No, perché quando sono stato a Palermo tempo fa per un incontro, eravamo ospite buone cappuccine, la superiore sembrava anche entusiasta, certo, era grande, e l'ultimo giorno, se ne prendo in un'eucaristia, ma arrivo alla superiore, alla fine dice, ma che posso dire una cosa, io stavo per essere in realtà, sono tutti così, dice, io non vorrei che voi, uscendo da qui, pensate che tutto è permesso, che non c'è il peccato e che si può fare quello che uno ti fa. Perché è stata agghiacciante? Ha detto perché il peccato esiste. C'è il peccato e ha cominciato a farci uno scenario. Qualcosa dice che padri che vanno a letto con le figlie, madri che accusano i figli, fratelli con le sorelle, un scenario è la storia. Ha detto, e questo, se non ci fosse una legge a trattenerci e a metterci paura, come facciamo? E poi la spia di Beatrice, perché anch'io, avevo 76 anni, la suora, perché anch'io sono stata giovane e bella, se non avessi avuto una legge che mi frenava, cosa avrei combinato? Le parole sembravano diventate dal pianto e davvero quindi perché